Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
E nel bel mezzo dell'epidemia di coronavirus è chiara soltanto una cosa, che questa è la prima epidemia a livello globale che viene seguita non soltanto dai social media ma da tutte le nazioni del mondo con grandi preoccupazioni che vanno sia dal punto di vista sociale della reazione della popolazione ma anche a quello economico. E questo è il grandissimo punto di domanda: quali saranno gli effetti del coronavirus, di questa epidemia, nell'economia prossima, soprattutto in considerazione del fatto che la globalizzazione ormai è un vero e proprio modus operandi in tutto il mondo. Per rispondere a questi dubbi noi abbiamo il nostro ospite Giovanni Di Lieto, professore di commercio internazionale alla Monash Business School. Giovanni, buongiorno e ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno, grazie.
Partiamo proprio dal punto focale, la globalizzazione. Ecco, con un'economia che è sempre più interconnessa, un virus, il coronavirus, non guarda alle frontiere e colpisce tutti. Quali potrebbero essere i risultati non graditi di questa crisi?
Beh, i risultati non graditi li stiamo già vivendo nella nostra esperienza quotidiana, soprattutto i nostri cari in Italia. Ovviamente non dobbiamo confondere causa ed effetto, perché molti dicono che il coronavirus sta creando questa crisi economica globale al sistema produttivo e finanziario, ma forse è il contrario, perché dobbiamo dire che il coronavirus sta solo esponendo quali sono i punti di rottura, di fragilità del sistema globale finanziario dei nostri ultimi decenni.
Ti interrompo subito, quindi da queste parole ci fai capire che tu pensi che siamo arrivati a un punto di rottura? Siamo alle soglie di una rivoluzione, nel bene o nel male?
Beh, una rivoluzione magari è una parola troppo forte, perché magari è una rivoluzione graduale, ci siamo già dentro da qualche anno. Sappiamo che ci sono studi in politica economica che vedono come negli ultimi 30 anni, 40 anni, da quando le spinte per la globalizzazione, la finanziarizzazione dell'economia mondiale è diventata più spinta, le crisi sono diventate più frequenti e anche più acute di quanto non fossero in passato. Ci ricordiamo, sono solo poco più di 10 anni, abbiamo vissuto la Global Financial Crisis nel 2007-2008 e ne eravamo appena usciti in senso globale e ora siamo ripiombati in questa nuova crisi. Quindi non è il coronavirus di per sé, non è l'epidemia, le epidemie sono sempre esistite nella storia dell'umanità, abbiamo la SARS, la MERS, la swine flu da un po' di decenni che sono sviluppate in Asia. Quindi non è questo il problema di per sé, il problema è che 10 anni fa molti governi e istituzioni internazionali sono riuscite a uscire perlomeno, non direi indenni, però abbastanza bene, soprattutto l'Australia per esempio, dando molti stimoli fiscali, finanziari, di spesa pubblica. Ma ora le nostre munizioni sono esaurite o stanno per esaurirsi. Quando veniamo colpiti da crisi così acute, repentine, improvvise, ovviamente sì, magari possiamo farcela per il rotto della cuffia anche questa volta, dal punto di vista economico, ma poi quando sarà la prossima crisi è un po', diciamo, per usare una metafora medica, è un po' come quando prendi la ricaduta ma sei già un po' indebolito. Se prendi 2 ricadute non sappiamo come può andare.
Giovanni, allora quali sono gli aspetti della globalizzazione che questa crisi sta esacerbando?
Io imputerei soprattutto, diciamo, bisogna focalizzarsi sul fatto che i capitali possono circolare praticamente liberamente sotto negli ultimi 20-30 anni e questo crea molti sbilanciamenti nei tessuti produttivi e economici e generali. Questo significa che non conta quanto siano buoni i prodotti di un determinato paese o quanto siano forti le strutture sociali di un paese, se cadono certe fondamenta in un'altra parte del mondo che può avere un impatto indiretto dal punto di vista finanziario, questo non conta, il tuo paese, la tua economia, la tua attività economica ne verrà impattata.
Insomma, la famosa metafora del battito di ali e di una farfalla, sì, che esatto, causa gli uragani.
Sì, sì, e quindi questo crea una estrema vulnerabilità dell'intero sistema economico. Cosa sta accadendo ora? C'è stata una spinta anche prima del coronavirus, e ovviamente il coronavirus sta accelerando questa spinta a rompere le catene del valore globale, quello che chiamiamo supply chain in inglese. Questo significa che la produzione diventa più costosa, la produzione globale, come si è solidificata negli ultimi anni. Questo di per sé, dal punto di vista pratico, non rappresenta un problema insormontabile, perché, come abbiamo visto con le prime avvisaglie della guerra commerciale dei dazi tra gli Stati Uniti e la Cina, molte multinazionali specialmente sono riuscite abbastanza rapidamente a cambiare i flussi di produzione e distribuzione dei beni e anche dei servizi. Quindi questo non dovrebbe essere troppo difficile anche in questa occasione del coronavirus, una volta che l'epidemia è domata, verrà domata. Però questo crea una spinta di costi superiori di produzione e distribuzione. Questo è un qualcosa che può portare a delle conseguenze che non avevamo paventato fino a pochi mesi fa.
Ma ti interrompo, scusami, sì. Costi di produzione maggiore non vogliono dire, come altra faccia della medaglia, migliori condizioni salariali di chi quei pezzi li produce?
Assolutamente no, ti faccio un esempio. Per esempio ora la Cina ha avuto problemi nell'approvvigionarsi di carni suine, già per la febbre suina dell'anno scorso, e ora con il lockdown dell'intero paese. Questo significa, per esempio, lo faccio proprio in maniera generale come esempio, tra uno, due mesi, tre mesi la Cina si riapre al resto del mondo, perché l'epidemia, il peggio dell'epidemia è passato. La domanda di carne, non solo suina ma anche di tutti i prodotti proteinici della Cina, verrà spostata su maggiori importazioni per la Cina. Infatti la Cina vediamo che sta già abbattendo delle barriere alle importazioni agricole di cibo, che sono barriere che sono sempre esistite storicamente per la Cina. Questo significa, l'ascoltatore può pensare, sono nuove opportunità per i produttori italiani, australiani, no, di business con la Cina. Questo è vero nel breve termine, però comporterà anche l'aumento dei prezzi di tutte le carni. E allora cosa succede? Noi sappiamo già, per esempio, che perché in Australia, a Melbourne, nonostante abbiamo questo splendido oceano e mare, abbiamo un po' difficoltà a trovare, per esempio, dei frutti di mare o il pesce buono come lo potremmo trovare in Italia.
Chiaro, perché sparisce per i mercati esteri.
Per i mercati esteri, che pagano molto meglio. Il sashimi grade tonno che esportiamo in Giappone non si trova facilmente, non si trova del tutto in Australia. Quindi
Giovanni, stesso discorso per esempio per il gas, con le riserve australiane dovrebbe essere praticamente gratis, invece costa tantissimo relativamente.
Invece no, perché il mercato, quindi c'è una spinta di mercato che rende per un paese di produttore di materie prime come l'Australia, rende l'export molto più vantaggioso e profittevole della produzione e del consumo locale. Questo arricchisce chi ha il controllo delle filiere produttive dell'export, però cosa succede per i business locali e per i consumatori locali? Significa che i prezzi sono più alti e diventiamo meno competitivi, quindi le persone ordinarie e comuni saranno svantaggiate sul lungo raggio da questa situazione, che vede un paese come l'Australia puntare sempre di più sfrenatamente sull'export perché i profitti sono maggiori.
È questa quindi una delle possibili prospettive per l'Australia post coronavirus, l'Australia che punta sull'export sempre di più, impoverendo i cittadini che si ritrovano dei prezzi, un'inflazione molto più alta?
Sì, questo è in pieno riassunto il punto. C'è un'altra componente, quella poi anche valutaria, perché ovviamente un paese che dipende sempre più dalle esportazioni, come abbiamo visto poi è stata anche l'Italia pre-euro, ha interesse a svalutare la propria valuta per mantenersi sempre più competitiva. E questo poi in termini reali impoverisce la popolazione locale, perché soprattutto in un paese che è così interconnesso globalmente, perché non solo i prodotti locali diventeranno o spariranno addirittura o diventeranno non competitivi con quelli che poi vanno esportati, ma addirittura le importazioni diventeranno proibitivamente care. E questo poi in termini reali, questo è quello chiamato in economia, chiamata svalutazione interna, che è quello che poi è accaduto in Italia negli ultimi 20 anni, in pratica quando abbiamo introdotto l'euro e anche dalle crisi che abbiamo avuto, quello che è accaduto in Grecia negli ultimi anni. Si svaluta internamente perché i mercati globali e le istituzioni globali non consentono una svalutazione all'esterno come accadeva negli anni Ottanta in Italia, che comunque magari sul lungo termine anche va bene, però diciamo ha un impatto molto più diretto sulla gente normale, sulle piccole attività economiche. Chi va a guadagnarci da questa dinamica? Sono sempre le multinazionali, le aziende enormi, grandissime, che vanno sempre più concentrandosi in oligopoli globali che sorpasseranno anche il potere di molti stati. Questo significa che in termini generali questo che stiamo vedendo è che il coronavirus, una crisi come il coronavirus sta smascherando per noi cittadini ordinari, significa che la globalizzazione sfrenata finanziaria in pratica terzomondizza, se posso usare questo termine, in molte parti del mondo, anche nelle economie più avanzate, e quindi diciamo che crea delle periferie globali anche in economie che prima erano centrali.
In soldoni, il terzo mondo ce lo portiamo in casa, la classe media e bassa diventa sempre meno competitiva dal punto di vista economico.
La classe media diventa classe bassa, precaria, e la classe che era già bassa, vulnerabile, diventa praticamente una classe di sfruttati come nei paesi in via di sviluppo, come sono nei paesi in via di sviluppo, e questo accadrà sempre di più nei prossimi anni se la situazione non cambia, anche in paesi come l'Italia, come l'Australia. In Italia lo stiamo già vivendo da alcuni anni, vedi la Grecia è un ottimo esempio proprio da manuale di testo di quello che significa la svalutazione interna in regime globale.
Giovanni, uno scenario che tu ci stai dipingendo che è veramente nero, soprattutto il fatto che il coronavirus, come dicevi già all'inizio, non è la causa, ma non sta facendo altro che esacerbare un processo in corso di svolgimento da anni. Non è stato certo il coronavirus che ha chiuso la Holden e l'industria delle automobili qua in Australia. Quindi sostanzialmente che cosa potrebbe il governo australiano fare per cercare di impedire questa situazione, o perlomeno di avere una risposta pronta nel breve termine e nel lungo termine?
Non so se possiamo addirittura più distinguere tra breve e lungo termine, perché se vediamo cosa successe ai tempi di Kevin Rudd nell'ultima crisi finanziaria, ovviamente i tassi di interesse erano molto più alti, credo fossero oltre il 4-5%, quindi c'era molto spazio per usare politiche monetarie ortodosse, quindi tagliare i tassi di interesse e pompare un po' più denaro nelle infrastrutture e risolvere così la situazione in un paese che non ha molto debito, alcun debito pubblico. Ovviamente questo è cambiato, i tassi di interesse sono vicini allo zero, le politiche monetarie sono ormai esaurite tecnicamente, e quindi il governo dovrebbe valutare anche soluzioni poco ortodosse che potrebbero addirittura andare in territorio negativo tassi di interesse, ma questo sta alla banca centrale ovviamente, ma anche il cosiddetto helicopter money, che sono misure per alleviare misure inflazionarie che comunque potrebbero per esempio dare versamenti di denaro contante nei conti correnti dei cittadini, dei residenti, o anche solo aumentare il New Start Allowance, quindi welfare state. Non credo neanche che il solo incremento della spesa pubblica con progetti, grandi progetti, possa bastare o sia veloce abbastanza, soprattutto perché stiamo fronteggiando non una crisi finanziaria diciamo virtuale sui mercati, ma una crisi anche pratica, epidemica, e quindi abbiamo anche dei colli di bottiglia di distribuzione e produzione che non consentiranno anche a progetti di infrastrutture di andare avanti.
Chiaro che sono reali.
A breve termine, che sono reali.
Giovanni, in conclusione, tu all'inizio dell'intervista hai parlato brevemente di uno dei problemi, diciamo, chiave di questa situazione, cioè la libera circolazione di capitale. Quale potrebbe essere una soluzione globale, una soluzione di stampo marxista?
Ma marxismo ovviamente diciamo può essere misinterpretato in varie maniere, non è una questione di essere ideologici qui, ma di vedere cosa può funzionare sul campo e chi poi deve fronteggiare anche il peso maggiore di qualunque soluzione venga adottata. Più che marxismo o capitalismo, la metterei più su un piano di monetarismo, quindi di passare da soluzioni che agiscono anche sui redditi e sulla distribuzione dei redditi e anche cambiare il paradigma anche industriale e sociale, qualcosa che può far bene anche se poi vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, anche per la conservazione ambientale, perché una cosa buona da questa crisi vediamo che i tassi di inquinamento sono diminuiti drasticamente in Europa, in Asia. Questo può essere anche, diciamo, una buona scusa per cambiare davvero il paradigma. Ovviamente cambiare il paradigma, cambiare il sistema, significa ci saranno nuovi vincitori e nuovi sconfitti e chi vuole.
E si può cambiare obiettivamente un paradigma senza morti sul campo?
Speriamo di sì, speriamo di avere questa saggezza sia a livello sociale che istituzionale, anche individuale, perché poi sta anche alla volontà, buona volontà istituzionale, però sappiamo che la storia insegna diversamente, però speriamo che questa volta possiamo cambiare come va in genere in questi momenti di crisi.
Giovanni Di Lieto, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Prego.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.